Benvenuti al podcast di Resolve. Oggi siamo a Lugano, io sono Massimo, direttore di Resolve Lugano e oggi sono in compagnia di Marco Martini, Corporate Tax Advisor per PM Consulenze. Ciao Marco e benvenuto qui da noi oggi.
Ciao Massimo, vi ringrazio per l'invito e buongiorno a tutti.
Marco, vuoi raccontarci brevemente che cosa fai per PM Consulenze e qual è, diciamo, il tuo ruolo?
Sì, sono un fiduciario commercialista, mi occupo di contabilità, ma soprattutto di fiscalità per le persone fisiche e le persone giuridiche in Svizzera. Quindi si tratta di contribuenti stranieri magari rilocalizzati qui in Svizzera oppure svizzeri domiciliati.
Bene, oggi ti ho chiamato perché volevo confrontarmi con te su un tema molto attuale, ovvero il valore locativo. Inizierei, se sei d'accordo, partendo proprio dal principio. Vorresti magari aiutarci a esprimere un po' il concetto di valore locativo e di che cosa esattamente si tratta?
Sì, volentieri. Chiaramente quello che è successo con le ultime votazioni federali è un cambiamento storico, perché va a cambiare una norma che esiste da decenni in Svizzera e poi di rimando applicata a livello cantonale, ed è proprio la norma sul valore locativo, applicabile per le abitazioni primarie e secondarie. Il valore locativo è un reddito figurativo, quindi fittizio, che viene applicato ai proprietari dell'immobile, indipendentemente dal fatto che questo sia locato a terzi o utilizzato per uso proprio. Quindi quello che sostanzialmente ha fatto discutere e ha portato anche poi all'esito della votazione è stata questa decisione di neutralizzare questo reddito, non realmente ottenuto, ma solo appunto fittiziamente conteggiato, imposto ai proprietari degli immobili.
È corretto dire che vengo imposto sul reddito che realmente in tasca non è mai arrivato?
Sì, corretto. Ad oggi avviene così, fino okay. Ad oggi è venuto così e fino a che non entrerà in vigore la norma, che andrà ancora perfezionata e che mi attendo potrebbe entrare in vigore al più presto, dal 1 gennaio del 2028, continuerà ad essere così. Va però considerato che dal reddito locativo sono ammesse delle deduzioni che poi un domani non saranno più ammesse perché mancherà il presupposto dell'imposta, cioè quello di tassare un reddito locativo.
E questo quindi il rovescio della medaglia di questo nuovo cambiamento, la possibilità di non avere più, di non essere più imposti su questo valore, ma si perderanno poi dopo queste deduzioni. Secondo te, da questa decisione, chi avrà vantaggi e chi invece avrà svantaggi? Non so se hai già pensato a...
Allora, siamo stati particolarmente sollecitati in fiduciaria, soprattutto prima della votazione, perché tra i contribuenti c'era una grande incognita.
Ok.
Perché dovevano un attimino capire come sarebbe cambiata la norma, come e poi analizzarla sulle loro situazioni. Quindi di principio posso dirti che ogni caso si è dovuto verificare per se stesso. Non c'è stata mai una possibilità in maniera generalizzata di dire conviene in assoluto o non conviene in assoluto. Questo è importante dirlo. Chiaramente penso a due voci principali di deduzioni fiscali dal reddito locativo, che sono gli interessi passivi ipotecari e sono le spese di manutenzione degli immobili. Queste diventavano anche una voce di deduzione importante e che a volte ci consentiva di negativizzare il valore locativo, perché in specifici anni, soprattutto con riferimento alle spese di manutenzione, il contribuente poteva dedurre in quota maggiore rispetto al reddito figurativo che veniva calcolato e quindi questo gli concedeva di fare una pianificazione fiscale. Allo stesso tempo, per gli interessi passivi, tipicamente la logica è sempre stata mantenere un alto indebitamento per mantenere un'alta deduzione di interessi passivi. È chiaro che questo con il futuro cambierà radicalmente.
Certo. Ti aspetti una corsa ai lavori di manutenzione nei prossimi 2 anni?
Sì, ti dico con franchezza, io penso che la gente anticiperà quei lavori che evidentemente aveva pianificato magari nei prossimi anni per beneficiare ancora di questa deduzione. Perché a tutti gli effetti non saranno più deducibili. Chiaramente quello che mi preme specificare è parliamo di valore locativo di abitazioni abitate per uso proprio, poiché se l'abitazione invece è locata a terzi, il presupposto del reddito comunque sussisterà ancora e parimenti sussisterà la possibilità di dedurre.
Okay.
Quindi la norma è penalizzante dal punto di vista delle mancate deduzioni per chi abita la propria casa.
Ok, chiarissimo. Quindi per fare, diciamo, un esempio, oggi diciamo un appartamento da 1 milione viene applicato un valore locativo. Il avere un debito mi permette, a dipendenza del debito, del tasso di interesse che si va a pagare, magari anche di compensare o comunque di azzerare quello che potrebbe essere o avvicinarmi ad azzerare la tassazione sul reddito locativo. In più, magari andando a fare una deduzione di spese di manutenzione, addirittura potrei portare il mio reddito imponibile inferiore al mio reddito prima dell'acquisto, senza calcolare il reddito locativo, è corretto?
Sì, è corretto. Viviamo magari anni fiscali in cui il contribuente esegue una quantità importante di lavori, perché l'immobile tipicamente vetusto deve poter mantenere, diciamo, il proprio standard e quindi poter essere manutenuto in tante componenti, no? Devi pensare a non solo magari a delle opere di muratura, ma anche alla sostituzione di componenti del bagno, certo. Piuttosto che di cucine, di mobilia, di serramenti, di finestre in genere, no? Quindi che cosa succede? Che tipicamente il contribuente decide magari di concentrare tutti questi lavori in un anno fiscale dove magari ha avuto anche una situazione reddituale diversa rispetto ai precedenti e quindi, come ti dicevo prima, pianifica fiscalmente la sua posizione.
Come sai, ci occupiamo di dare consigli ai nostri clienti nell'ambito del finanziamento ipotecario e una domanda che spesso mi viene fatta è: quando entrerà la nuova normativa? Varrà ancora la pena tenere un debito alto oppure no? E qui si discute anche dell'aspetto valore, diciamo, fiscale dell'oggetto ed eventualmente deduzione del debito. So che non è facile ovviamente da rispondere per tutti i casi, però potrebbe avere ancora senso tenere un debito alto dal tuo punto di vista oppure no con l'abolizione del valore locativo?
Allora, per come appunto ho conosciuto questa norma, per come è stata votata, come la conosco fin d'ora, posso dirti che non c'è un tema che va a toccare la sostanza del contribuente. Okay. Quindi vuol dire che l'ipoteca può sempre essere dedotta dalla sostanza imponibile. Quindi questo ragionamento resta valido. Ok. Ora, chiaramente sappiamo che l'imposizione sulla sostanza è meno incisiva dell'imposizione sul reddito e quindi l'interesse vero era sugli interessi passivi. Però certo è che il contribuente che ha un determinato livello di imposizione sulla sostanza può sempre beneficiare del enettizzare il valore dell'ipoteca, quindi su questo possiamo mantenere un punto fermo. C'è anche un'altra deroga importante da considerare, che sono i detentori sostanzialmente di una prima casa in Svizzera.
Prima casa, quindi la prima volta prima, che
sì,
si compra
esatto,
una prima casa.
Per questi, quello che ci hanno preavvisato, che ci aspetteremo poi di esaminare meglio nel dettaglio, sarà comunque una possibilità di dedurre, anche se in forma limitata e livellata, entro un termine temporale, una quota degli interessi passivi. Quindi okay. Non sarà totalmente preclusa. Anche un po' per dare il tempo al contribuente magari di riflettere, di riorganizzarsi come rinnovare l'ipoteca.
Certo. Interessante. Quindi, per chiudere, diciamo, il discorso a livello patrimoniale, un'altra domanda che spesso mi viene fatta è: ma oggi i valori di stima sono relativamente bassi, soprattutto se li si confronta col valore commerciale degli oggetti. Avere un debito alto, quindi magari il debito è addirittura superiore al valore di stima, questo dà un vantaggio sul resto del patrimonio per le imposte sulla sostanza?
Sì, certo, hai detto bene, perché ovviamente la tua premessa è valida e quindi l'effetto per il contribuente ai fini dell'imposta sulla sostanza di possedere una casa ha comunque il suo beneficio, okay? Perché la quota di debito che si va a scontare è più che proporzionale al valore di stima della casa per la sostanza. Questo non cambierà, quindi ai fini dell'imposta sulla sostanza ti confermo che continuerà a valerne la pena.
Ok, molto molto interessante. Tutti questi aspetti secondo me sono sicuramente importantissimi, sai. Oggi vedo che chi si approccia all'acquisto di casa, nella maggior parte dei casi, necessita di un finanziamento, quindi di un'ipoteca, però le domande sugli aspetti fiscali sono all'ordine del giorno, perché comunque è un aspetto che bisogna considerare. Quindi, riepilogando, allora sicuramente diciamo il valore locativo e questa nuova normativa potrebbe portare effettivamente a una corsa ai lavori di manutenzione. E quando ci si aspetta che questa nuova normativa sia, diciamo, in vigore?
Io penso al più presto dal 1 gennaio del 2028. Ancora non mi risulta che lo sappiamo con certezza, quindi secondo me orientativamente abbiamo ancora almeno questo gap temporale da oggi.
Ok. Vuole sfruttare ancora qualche minuto del tuo tempo per farti qualche altra domanda, sempre legate ovviamente alla fiscalità e a quello che oggi i clienti spesso ci chiedono. Ad esempio, spesso arrivano coppie non sposate che si approcciano per la prima volta all'acquisto di casa e non sempre l'apporto di mezzi propri è uniforme, quindi magari abbiamo una sproporzione tra le due persone che acquistano. In questo caso c'è qualche attenzione che i clienti dovrebbero avere?
Sì, c'è assolutamente, perché in Svizzera, come sai, una coppia non sposata a fronte dell'imposta di donazione e successione non è trattata come una coppia sposata, e quindi è importante che la coppia non sposata che si approccia all'acquisto della casa, così come magari si approccia a finanziare in maniera non uniforme le spese di manutenzione che saranno necessarie per la casa, tenga fondamentalmente una contabilità che permetta di capire chi ha investito e per quale parte, in modo che tra i due nella dichiarazione d'imposta possa finanziare anche una posta di credito o debito, ma se questa esiste.
Oltre alla contabilità separata, l'ufficio di tassazione potrebbe fare delle verifiche dopo l'acquisto? È una cosa che potrebbe accadere per far scattare un'imposta di donazione o di...
Allora, è importante stabilire prima come si è finanziata l'abitazione, perché magari tipicamente tra la coppia non sposata l'abitazione si cointesta.
Ok.
Però magari hanno contribuito 70-30 al finanziamento con mezzi propri.
Ok.
Questo significa che necessariamente uno dei due, in una logica di comproprietà effettiva, avrà un credito, rispettivamente un debito, verso il partner.
Certo.
Questo va esposto subito, perché diversamente l'autorità fiscale potrebbe ritenere che l'hanno finanziata al 50% ciascuno, certo, con i mezzi propri, e quindi interrogarsi magari se uno dei due non aveva sufficiente disponibilità nella situazione fiscale come depositata fino a quel momento, di come ha ottenuto i mezzi per finanziare questo 50%. Quindi è meglio anticipare e dire che il finanziamento con i mezzi propri è stato, diciamo, non uniforme, e questo ha generato una situazione debitoria o creditoria tra le parti. Poi tipicamente noi quello che vediamo è che questa può rimanere in essere negli anni.
Ok.
Nel senso che magari la coppia riesce, rispettivamente chi ha il debito riesce a ripagare piano piano il partner della quota del differenziale, magari sì, magari no. Magari sì, il fiduciario deve essere bravo insieme ai contribuenti a scalarla negli anni. Magari no, resterà aperta e poi si risolverà, certo, nel tempo.
Tipicamente vedo due strategie per ottimizzare questo aspetto. O mi capita di vedere questo da un punto di vista di atto notarile, dove si ripartisce, diciamo, la proprietà sulla base dei mezzi propri apportati. Quindi se uno dei due porta il 30%, ne diventa proprietario del 30% e l'altro del 70%. O se no, un contratto di prestito tra le parti, magari non remunerato, senza un tasso di interesse, nel senso, a meno che venga richiesto dal compagno, dalla compagna. La domanda che però dopo nasce è, ok, a questo punto inizia l'ipoteca, si è entrambi debitori solidali, quindi tutte e due garantiscono al 100%, e fino ad oggi era permessa la deduzione degli interessi. In questo caso, com'è corretto fare la dichiarazione? È necessario presentare dei documenti? Bisogna farlo seguendo queste proporzioni? Ci sono dei controlli?
Normalmente, soprattutto per la deduzione degli interessi o anche della quota del debito, noi ragioniamo in maniera direttamente correlata alla percentuale del possesso.
Okay.
Cioè, mi spiego, 70-30 avremo un partner che dichiara il 70% ai fini della sostanza e deduce il 70% dell'ipoteca. E rispettivamente per i redditi, tassa il 70% del valore locativo e il 70% deduce dell'interesse passivo. Diversamente il partner del 30% è limitato al 30%. Quindi noi ragioniamo proporzionalmente sia per la sostanza che per il patrimonio rispetto alla quota di comproprietà effettiva. Sempre facendo bene attenzione, perché tipicamente quello che vedo è magari la coppia non sposata con figli in comune. Nella mia esperienza la casa è intestata 50-50 e c'è magari una sproporzione dei mezzi propri regolata con un contratto di finanziamento non fruttifero. E a quel punto facciamo una suddivisione 50-50 delle spese, no? Per mantenerla lineare. Quello che potrebbe capitare è che magari uno dei partner in quell'anno finanzia in misura più che proporzionale delle spese di manutenzione. Allora se il cliente ce lo segnala, allora lì magari veniamo meno dalla proporzione 70-30 e andiamo a dedurre quello che invece solo uno dei due partner ha effettivamente pagato, e poi iscriviamo, aumentiamo il valore del credito, perché chiaramente quelle spese sono andate a beneficio di tutta la comproprietà.
Bene, grazie mille per questo chiarimento, perché è davvero una domanda che spesso viene fatta e bisogna affrontare. Un'altra cosa che mi capita davvero spesso proprio al momento dell'acquisto, ovvero tante volte nella dichiarazione fiscale vedo che i clienti non dichiarano la sostanza, pensando che avendo una sostanza al di sotto dei 200.000 franchi non sia necessario dichiararla. Il problema è che poi ci scontriamo nel momento in cui viene richiesto il finanziamento, perché abbiamo bisogno di vedere questi fondi che servono per l'acquisto presenti sull'ultima dichiarazione d'imposta. E quindi viene richiesto al contribuente di prima regolarsi con l'ufficio di tassazione e poi tornare con una dichiarazione corretta per procedere all'acquisto e alla richiesta del finanziamento. Mi chiedevo, ma qual è il rischio di non fare queste dichiarazioni e quali costi potrebbero esserci?
Sì, questa domanda è molto pertinente, andrebbe un po' suddivisa per tipologie di contribuente, no? Per capire se effettivamente avevo o non avevo un obbligo dichiarativo. Okay. Se siamo in un contesto di, diciamo, contribuente svizzero in tassazione ordinaria, quello che deve fare è esporre comunque la sostanza indipendentemente dal livello di questa sostanza. Dopodiché ci troviamo confrontati sul tema: ha fatto una sottrazione o non ha fatto una sottrazione, capisci? Perché il tema è che se il contribuente ha mancato di dichiarare la sostanza, ma noi sappiamo che in Ticino, per esempio, la nostra prassi fiscale vuole che si divenga imponibili solo a partire dai 200.000 franchi di sostanza worldwide, allora quello che possiamo dire è: se sei sopra i 200.000 franchi di sostanza worldwide che hai mancato di dichiarare, sostanza worldwide vuol dire omnicomprensivo, ovunque detenuta, non solo la componente svizzera, allora sicuramente hai fatto una sottrazione d'imposta che deve essere regolarizzata. Quindi seguiamo delle procedure speciali che ci consentono di fare questo. Tra l'altro, una volta nella vita è concesso farlo senza sanzioni, solo con il recupero dell'imposta e gli interessi di ritardo.
Si sbaglia una volta sola.
Insomma. Esatto, si sbaglia una volta sola. Si può sbagliare anche più di una volta, ma bisogna essere consapevoli che poi bisogna invece affrontare un aspetto sanzionatorio. Certo. Più si sbaglia, più l'aspetto sanzionatorio rischia di essere gravoso. Ecco, quindi bisogna attenzionare il cliente quando la fa, che la faccia su tutto, quindi emerga con tutti quegli elementi che non aveva dichiarato precedentemente.
Certo.
Quindi il tema è: ha fatto una sottrazione d'imposta, si segue una procedura. Non ha fatto una sottrazione d'imposta? Ci si premura comunque di notificare all'ufficio che c'era della sostanza da dichiarare, ma se non c'erano imposte da pagare su quella sostanza, non ha materialmente fatto una sottrazione. Quindi ci si allinea sicuramente con i dati, in modo che l'ufficio ne venga a conoscenza, però si tende a non aprire una procedura speciale, okay. Capisci?
Quando tu mi parli di sostanza worldwide, intendi in realtà non solo i beni immobiliari, quindi il conto corrente, i titoli magari detenuti presso una banca estera, ma anche ad esempio magari un appartamento ereditato in un altro paese o una casa, e ne fa tutto parte, giusto?
Sì, sì, è corretto. Quello che va spiegato ai clienti è che anche se hanno magari 10.000 franchi sul conto bancario,
sì,
e poi hanno una casa, non lo so, in Spagna, che ha un valore venale che magari è vicino al milione di euro, e la loro sostanza complessiva è 1.010.000.
Certo.
Dopodiché saranno solo 10.000 imponibili, ma hanno superato i 200.000 della franchigia, diciamo, che li rende esenti.
Marco, innanzitutto voglio ringraziarti per tutti questi chiarimenti davvero utilissimi, che spero possano aiutare chi ascolterà questa nostra chiacchierata. Grazie ancora di essere passato a trovarci. Spero presto, magari, se ci saranno altre domande su questi temi fiscali, di poter organizzare una nuova chiacchierata insieme.
Grazie a voi, l'argomento è sicuramente ampio e anche magari un po' tecnico, spero di non avervi annoiati. C'è anche tutto un tema delle case secondarie che sarebbe bello affrontare, non solo per gli svizzeri che detengono case secondarie in Svizzera, ma anche per gli stranieri che detengono case secondarie in Svizzera, perché tanti si chiedono cosa aspettarsi dopo l'abolizione del valore locativo.
Vuoi darci magari una piccola introduzione?
Ecco, che era anche un po' l'incognita più grande rispetto ai temi della votazione, che cosa succederà con le case secondarie.
Certo.
Quello che ci aspettiamo è che verrà introdotta un'imposta compensativa su queste case secondarie e non ne conosciamo l'entità, anche perché l'apprezzamento sarà lasciato ai cantoni. E quindi capirete che i cantoni con più alta vocazione turistica, per cercare di recuperare sul gettito, probabilmente inseriranno un'imposta compensativa più alta. Quindi questo è il grande punto di domanda. Quindi quello che veramente in chiusura volevo dire è che è un tema su cui riflettere per la casa primaria, ma anche per la casa secondaria.
Il nostro cantone, secondo te, sarà uno di quelli più penalizzati, o cioè dal punto di vista delle case secondarie o...
Allora, io penso di sì, ecco, che ci poniamo in una fascia medio-alta da quel punto di vista. Ci sono forse cantoni più esposti, ma il Ticino è abbastanza
fa
interessato,
parte di
assolutamente, sì.
Grazie Marco,
grazie a voi.